Riprendiamo invece il nostro percorso sulla paura. Il testo dell'altra volta, quello di Anania e Saffira, è stato un testo un po' che ha lasciato molti perplessi, ma ho avuto alcune mail di domande. Il testo di questa sera è un testo più noto, più così, da un certo punto di vista, apparentemente, sottolineo come al solito l'apparentemente, conosciuto, cioè sentito, ma anche apparentemente più semplice. Ma vorrei però prima così riprendere un po' le fila del percorso, no? Abbiamo fatto nei primi tre incontri il testo di Genesi, il Salmo e il testo di Deuteronomio sulla guerra, no? In qualche modo come dire, le componenti umane umane vuol dire di un'umanità un po' pensata, no? Cioè di un'umanità che un po' si ferma a riflettere su come funziona, no? Le dinamiche della paura legate a un'esperienza abbastanza comune, condivisibile, non necessariamente credente, no? E poi abbiamo visto questo testo degli Atti l'altra volta, che vi dicevo già l'altra volta, fa un po' da legame, da ponte, no? Tra la prima e la seconda parte, perché da una parte ci sono alcune strutture di quella dinamica di paura molto comuni, condivisibili, la paura di non salvaguardare il proprio possesso, di tenere comunque qualcosa per sé, tutti questi temi, ma contemporaneamente che inseriva già un orizzonte più specifico, meno, come dire, meno legato alle dinamiche della comune umanità, no? Più legato a una parola potente, che è quella della prima chiesa, la parola detta in nome di Gesù. E i tre brani che ci aspettano, quello di stasera, quello del 31 marzo e quello del 5 maggio, sono tre brani evangelici, tutti e tre dal Vangelo di Marco. Cioè entriamo un po' nella seconda parte, no? Nel legame più stretto, se volete, tra fede cristiana e paura. Quindi lasciamo un po' l'aspetto più descrittivo relativamente, perché comunque si trattava di parola di Dio, ma più tecnicamente si dice fenomenologico, cioè che descrive le cose come accadono se guardate con un minimo di calma e di profondità, e andiamo verso invece una questione in qualche modo più radicale, che è, per dirla con una battuta, se uno che si dice credente può permettersi di avere paura, e di che cosa e perché, no? Oppure se no, se semplicemente se uno fosse un bravo credente non avrebbe più paura. Ecco, adesso la dico in un modo molto semplice, ma per capirci, no? E quindi i tre brani, i tre testi di cui ci occupiamo in questa seconda parte relativamente, sono tre testi evangelici, perché così dovrebbero un po' aiutarci a misurarci con la figura di Gesù. Come al solito vale sempre la premessa che vale per tutta la scrittura, che non è che io ripeto tutte le volte, però che deve essere sempre valida, cioè parlando noi diciamo Gesù dice, Gesù fa, cose del genere. In realtà questa non è una descrizione di realtà, no? I Vangeli sono il racconto che i primi cristiani, gli evangelisti, ci fanno della vita di Gesù, non con una preoccupazione di cronaca, no? Ma con la preoccupazione di trasmetterci la stessa esperienza che loro hanno fatto. Dunque, paradossalmente, molto sinceri, ma non necessariamente veri. Cioè, forse Gesù non ha mai detto o fatto quella parola o quel gesto, ma il problema non è quello, no? Cioè, il problema è che gli evangelisti ci cercano di consegnare la stessa esperienza che loro hanno fatto camminando sulle strade di Galilea con questo rabbi, e di consegnarcela nel modo compiuto in cui la comprendono quando la storia è totalmente finita, cioè loro scrivono dopo la resurrezione, anche quando parlano di brani che sono precedenti alla resurrezione, precedenti alla morte, hanno già nella testa il finale. Allora, per brevità poi diciamo Gesù dice, Gesù fa, ma attenzione, questa distinzione è abbastanza importante. Questo è il motivo per cui noi abbiamo non un Vangelo, ma tre sinottici più Giovanni, quattro Vangeli, no? E colgo, come dire, l'occasione per fare una battuta rispetto a una questione di cui si è molto parlato negli ultimi 2 o 3 anni a causa dei vari Dan Brown e cose simili. L'opzione è molto interessante: non un Vangelo, non tutti i Vangeli, quattro, per cui alcuni altri che non sono affatto segreti, sono strapubblicati eccetera, ma sono dichiarati apocrifi, cioè non gli viene riconosciuto lo stesso valore che viene riconosciuto a quei quattro. Non uno, non tutti, cioè la Chiesa in qualche modo fin dai suoi primi secoli intuisce che non c'è un solo modo di raccontare, di rendere sperimentabile l'esperienza che i discepoli hanno fatto, che ci sono più modi, più strade, ma anche che non è possibile che tutte le strade vanno bene, che non è che tutto uguale a tutto, cioè che ci sono più strade ma non tutte, e per questo noi abbiamo quattro Vangeli. Allora, il testo è quello del capitolo 4, del finale del capitolo 4 di Marco, dal versetto 35 al seguenti. E il testo dice così: in quel medesimo giorno, verso sera, i tre brani io li ho scelti tra questi quattro Vangeli, tutti e tre dal Vangelo di Marco, perché per tanti motivi, ma il motivo fondamentale è che Marco è un Vangelo molto asciutto, poco retorico, cioè con poca poesia, è anche più breve dei Vangeli, cioè un Vangelo molto puntato all'essenziale, dove le singole parole sono abbastanza pesate, e come dire, questo agiografo di questo Vangelo probabilmente aveva lui il dono della sintesi, davanti a sé una comunità che gli diceva omelie brevi per favore, e quindi che ha, insomma, sintetizzato, no, la sua struttura in un modo molto asciutto, no? E mi sembra personalmente che così probabilmente nella nostra vita poi ci servono tutti gli approcci, no? Quello più intellettuale di Giovanni, quello più narrativo di Matteo e così via, però in questa fase a me mi era molto simpatico questo tono un po' essenziale, un po' ridotto, scarno, no? E quindi io li ho scelti dal Vangelo di Marco. Allora, in quel medesimo giorno, verso sera, disse loro: passiamo all'altra riva. E lasciata la folla, lo presero con sé, così com'era, nella barca. C'erano anche altre barche con lui. Nel frattempo si sollevò una gran tempesta di vento e gettava le onde nella barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa sul cuscino e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: maestro, non ti importa che moriamo? Destatosi, sgridò il vento e disse al mare: taci, calmati. Il vento cessò e vi fu una grande bonaccia. Poi disse loro: perché siete così paurosi? Non avete ancora fede? E furono presi da grande timore. E si dicevano l'un l'altro: chi è dunque costui al quale anche il vento e il mare obbediscono? Allora, il brano è semplice, la figura, l'immagine è molto conosciuta, molto commentata, torna più volte nei cicli liturgici, quindi probabilmente tutti ne abbiamo sentito 150 omelie su questo testo, cioè è un testo molto familiare, no, da un certo punto di vista. Una delle cose interessanti è che questa conclusione di questo capitolo conclude tutta la parte di Marco sulle parabole. Allora, Marco prima di questo c'ha tutte le parabole: il seminatore, il seme che spunta da solo, il granello di senapa, con tutto quello strano discorso che fa solo Marco sul segreto. Parlava in parabole perché capissero ma non capissero, e chi capiva non capiva, insomma tutta una cosa strana. E poi c'è questo testo qua, come se alla fine di un capitolo intero di parole e di privilegio per i discepoli: a voi è stato confidato il mistero del regno, gli altri invece ascoltano in parabole, inizia quel capitolo parlando con i discepoli. Marco mettesse a controbilanciare una bella figuraccia dei discepoli, cioè questi qua che sono eletti sono anche quelli che hanno paura, anzi che hanno paura al quadrato, perché hanno paura del mare e poi quando Gesù ferma il mare hanno timore di Gesù, quindi hanno paura della loro stessa paura. E già questo aspetto mi sembra carino, no? Questi che sono coloro che non ascoltano in segreto, dunque noi pensiamo concretamente che dovevano avere tutto chiaro, perché erano vicino a Gesù, lo frequentavano, allora non parlava in parabole ma parlava chiaro, almeno secondo l'inizio di questo capitolo. Questi qua che devono avere tutto chiaro sono quelli che hanno paura, la folla no, non ha paura. Allora, prima così alcune osservazioni puntuali appunto sul peso delle parole di Marco, poi qualche considerazione più generale. Come al solito il primo versetto: in quel medesimo giorno verso sera disse loro passiamo all'altra riva. Marco mette in una riga e poco più due segnali di passaggio, la sera e l'altra riva. Allora non può essere casuale. La sera è, come dire, il ponte lanciato verso l'indomani, e ciò è proprio il segno della giornata che si è conclusa e che bene o male che sia andata, però sappiamo com'è andata, no? E c'ha in mezzo questo tempo che è la notte, che ancora ci separa dal domani, no? E che dunque ci può far pensare che il domani è ancora lontano, che ci possiamo risparmiare per adesso l'ansia, no? È un passaggio di tipo molto particolare, c'è una bellissima breve poesia di Patrizia Cavalli che dice appunto che adesso non ricordo le parole esatte, ma dice che uno si può mettere la sera a dormire di impegno, perché ciò che doveva fare è fatto e ciò che accadrà domani è domani, no? E allora questa sera posso dormire, finché domani resta domani, questa sera posso dormire e posso farlo con impegno, no? Allora io credo che questo è il primo segno di passaggio, ma è anche nella scrittura sempre la notte, ne abbiamo parlato tante volte, è la figura del tempo, della fine del governo umano, no? La sera tanto ci fa stare un po' meglio, per cui dice vabbè, mo posso rilassarmi, la giornata è finita, magari c'è stato anche qualche pasticcio, però tanto fino a domani non posso farci nient'altro. Tanto ci inquieta perché uno scivola in un sonno che è il tempo in cui, come dire, come sarebbe che il mondo continua senza di me, cioè che io mi distraggo e tutte le cose accadono, no? E dunque il sonno, e per questo nella scrittura il sonno è sempre il luogo delle visioni, dove Dio parla, dove Dio agisce, no? Perché gli uomini finalmente mollano un momento il governo e dunque Dio può fare, no? E quando deve fare qualche rivelazione, l'Antico Testamento fa sempre cadere un grande sonno, per creare la donna da Adamo fa cadere il sonno su Adamo e così via, no? Allora la sera è un grande passaggio ambivalente, no? È il passaggio del riposo che segna la divisione tra oggi che è già passato e domani, ma è anche il passaggio dal governo, dalla consapevolezza, dalla decisione a un tempo come di sospensione in cui agiscono altre forze, no? Ed è chiaro, cioè, la tempesta e il vento sono altre forze, no? A noi che non viviamo più in un mondo tecnologicamente povero come quello dei Vangeli non ci fa grande impressione, no? Poi se uno è stato in Terra Santa e ha visto che il mare di Galilea è mare, come dire, un po' pretenzioso, ecco, e si chiede chissà quale tempesta si sarà potuta scatenare su sto laghetto, ma in realtà gli elementi scatenati della natura in un mondo tecnologicamente povero sono l'immagine esatta di ciò che non è governabile, no? Se l'avesse scritto un piemontese o un langarolo il Vangelo avrebbe parlato di grandine, no? Che uno lavora la vigna tutto l'anno e poi arriva la grandine, no? E non sai che farci, cioè non ci puoi far niente, non dipende da te, dalla buona volontà, no? Boh, allora questo è verso sera, no? Si sta avvicinando questo momento di abbandono, no? E Gesù dice, raddoppia questo passaggio, no? Perché l'invito di Gesù è passiamo all'altra riva. Gesù non è rassicuratorio, non lo è qui, non lo è dopo, no? Già questa è una bella botta, cioè di fronte ai passaggi a noi ci viene l'ansia, che è diversa dalla paura, è l'ansia da governo della realtà, da dover avere tutto bene organizzato e sotto controllo. E non solo Gesù non dice sì, giusto, avete ragione, facciamo una bella casetta per difendere il vostro sonno, ma dice passiamo all'altra riva, no? Raddoppia l'ansia, andiamo da un'altra parte, no? Lasciamo il luogo dove siamo, no? Passiamo all'altra riva e anche passiamo il confine, no? Passiamo laddove non c'è la folla, non c'è il riconoscimento, non c'è tutti che dicono maestro, no? Dove siamo sconosciuti, passiamo all'altra riva. A me fa venire in mente il testo che abbiamo tante volte commentato della lotta di Giacobbe, no? Che manda dall'altra parte del fiume gli schiavi, le mogli, i figli, il bestiame, rimane a lottare con l'angelo per poter passare all'altra riva, no? Boh, quindi questo testo sta sotto un titolo, e il titolo è, si tratta di un passaggio. Passaggio è Esodo, passaggio è Pasqua, eh? Dunque non proprio un tema irrilevante per il cristianesimo, no? Ma il valore del passaggio, al di là della poesia, è sempre un valore appunto ambiguo, cioè è il passaggio, come dire, che ti consente di non sentirti responsabile di tutto, quindi di rilassarti un attimo, come la sera, ma è anche la paura e l'ansia di non essere responsabile di tutto, cioè, esattamente la stessa questione, che il mondo non dipende da te e dunque come farai. E il secondo versetto è altrettanto bello e denso, no? Perché dice, lasciata la folla, lo presero con sé, così com'era, nella barca. C'erano anche altre barche con lui. Allora, lasciano la folla, no? Qua si può fare ovviamente tutta la poesia che si vuole, no? Però, non so, a me sembra che qui la questione che viene al fondo del ragionamento sulle parabole, sul segreto, su parlare apertamente, eccetera, dopo che la folla l'ha acclamata come maestro, qui lasciare la folla è innanzitutto lasciare un riconoscimento, no? Lasciare il fatto che qualcuno ti ha detto tu chi sei e cosa fai, e possibilmente anche te ne ha detto bene, no? E che uno dice, ah ecco, bene, no, finalmente so chi sono, cioè questa immagine di me che mi viene rimandata da una folla applaudente, no? E qui metto un piccolo asterisco. Io penso che uno dei nostri problemi contemporanei molto forte, molto più forte di quanto non crediamo, che viene spesso esemplificato con le teorie sulla società dell'immagine, i reality, che ne sono, che però queste esemplificazioni consentono a molti di noi di dire vabbè, io non guardo mai il Grande Fratello, quindi non mi riguarda, non so, cioè non sono mica a quel livello, per dire. In realtà sono una questione che ci riguarda molto tutti e tantissimo, ed è che per molti motivi culturali, su cui poi servirebbe forse una lezione di una decina di ore, quindi ve la risparmio, ma fidatevi della conclusione, siamo tutti un po' più sbilanciati che non in altri secoli sul riconoscere noi stessi in base all'immagine speculare che gli altri ci rimandano, che sarebbe il senso di civiltà dell'immagine, cioè non tanto l'immagine nel senso che vediamo gli altri, ma nel senso che ognuno di noi sa di sé qualcosa in base a come gli altri in qualche modo ci guardano, no? Il risultato è che rispetto anche solo non a tanto tempo fa, ma a 50 anni fa ad esempio, investiamo tutti un po' più tempo nel nostro aspetto, no? Nel vestire, nel come ci presentiamo, in un po' di particolari, dagli occhiali a, no, alle mille cose che provocano nell'altro uno sguardo, no? Tutti investiamo un po' più nel nostro aspetto, tutti siamo un pochino più attenti a sapere che si dice di noi, rispetto a 50 anni fa, e tutti riceviamo molto di più da un ruolo, da una conferma o da una sconferma dall'esterno la nostra solidità. Ci manda molto più in crisi la sconferma dall'esterno di quanto faceva i nostri nonni, che avevano ruoli molto più stabiliti, erano molto più chiari da un certo punto di vista e forse anche più immutabili con il peso che questo poteva significare, no? Sposarsi e avere una famiglia per una donna 50 anni fa era un destino praticamente costruito il giorno in cui si sposava, cioè si sapeva più o meno esattamente con pochissime variabili, no? E la grande varianza possibile era se aveva sposato un bravo uomo o uno che andava all'osteria, questa era la differenza sostanziale possibile, ma il percorso poi era più o meno segnato. Noi siamo tutti molto più, come dire, figli dell'idea che ognuno si deve realizzare. L'ottimo risultato è che non sappiamo mai bene chi siamo e che dovendoci realizzare abbiamo bisogno che qualcuno dall'esterno ci dica: no, ti ho visto, esisti, ti sei realizzato, sì sì, sei abbastanza convincente. Non capisco bene se è l'ora che appesantisce tutti o se sono particolarmente noiosa, va bene. Allora, lasciare la folla, a me sembra che declinato in questa cultura qua dell'immagine, è molto fortemente, no? Lasciare il luogo dove siamo riconosciuti, no? E poi c'è quell'osservazione curiosa: lo presero con sé così com'era, com'era, cioè era lì che stava parlando delle parabole, no? Ma è come se appunto lasciare la folla corrisponde a un essere così come si è, no? a non costruire niente di particolare, no? Così com'è, lo prendono con sé nella barca, no? E la cosa molto carina è c'erano anche altre barche con lui. Questa cosa è molto carina perché ci sono altre barche che non hanno a bordo il Signore, perché ovviamente stava su una barca sola, e che subiranno la tempesta a causa dell'insegnamento che il Signore deve compiere, ma anche che guadagneranno la bonaccia a costo zero. Allora, quando leggevo questa cosa, a me è venuta in mente questa tradizionale immagine della barca di Pietro, no? Che la Chiesa è la barca di Pietro, perfetto, dove è salito il Signore? Esatto, con l'Eucaristia ci sta, che sta in mezzo alla tempesta, che c'ha fifa e che guadagna la bonaccia per tutte le barche, non solo per sé, no? Allora, io credo che un po' bisognerebbe ragionare su questa faccenda, che non c'era solo quella barca lì, e che noi siamo in genere abbastanza tentati di pensare che o tutto il mondo sta su quella barca lì e c'ha questa discussione sulla paura, sul mare, sulla tempesta con Gesù che dorme, oppure quegli altri, vabbè, sono tutti la folla, no? Sono tutti che sono rimasti a riva, che non hanno mica capito che bisognava fare il passaggio, no? Allora, qui almeno ci sono tre livelli: c'è la folla, ci sono le altre barche e c'è questa barca di Pietro dove c'è il Signore, va bene? E anche questo mi sembra un dato interessante, e mi pare che è abbastanza visibile che le altre barche, tranquillo, tranquillo, che le altre barche guadagnano senza paura e a costo zero, cioè la differenza tra l'avere il Signore a bordo oppure no è la differenza di un prezzo che si paga e di un dialogo, ovviamente, e dunque di un insegnamento. Ma da questa cosa comincia a venire il sospetto che forse chi non ha o non riconosce una fede in Cristo non ha paura. Chi ha una fede in Cristo ha paura e fa bene ad aver paura, forse. Nel frattempo si sollevò una gran tempesta di vento e gettava le onde nella barca, tanto che ormai era piena. Una gran tempesta di vento e la barca si riempie d'acqua. E la domanda è sempre la stessa. Chiunque abbia più di 15 anni sa che le bufere non sono evitabili. Cioè, che per quanto ti prepari, ti organizzi, curi tutte le situazioni, prima o poi un momentaccio nella vita arriva. Ma non solo perché i malanni, i guai, le cose succedono, no? Anche momentacci del tipo, come mi sembra questo, che uno ha proprio scelto il Signore, convinto, scelto di amare le persone che ama liberamente, ne è contento, e ti arriva una tegola da dentro, no? Che ti senti dentro un'altra cosa, no? Che ti senti che vorresti cambiare improvvisamente tutta la tua vita, che non vorresti dover passare all'altra riva, che volevi rimanere là, che volevi fare un'altra cosa. Una delle sapienze dell'esistenza è ricordarsi che queste bufere arrivano, e che quelli che dicono di non averla mai passata mentono, se hanno più di 30 anni, cioè non esiste il modo di attraversare un mare senza una bufera, e non esiste il modo di vivere una pienezza di sentimenti, di relazione, di fede, di sequela del Signore, di amicizia verso gli altri, di innamoramento di qualcuno, senza almeno il pensiero di tradire. Poi certo, uno deve decidere cosa fa con questo pensiero, se lo percorre, se non lo percorre, eccetera. Cioè la bufera arriva e la barca rischia di naufragare, cioè non è mai una faccendina. Cioè, scocciature ce ne sono molte, ma la bufera è un'altra cosa. E la bufera è sempre una radicale questione di vita o di morte. Egli se ne stava a poppa sul cuscino e dormiva. E qui c'è questa bella immagine della radicale inutilità del Signore Gesù, che se ne sta lì e dorme. Non ha una preoccupazione di governo. Quello che abbiamo detto sul sonno vale anche per Gesù, per l'umanità di Gesù. Perde il controllo della situazione. E questa immagine, vabbè, è stata dipinta, rappresentata, viene sempre commentata. Marco ci mette anche questo elemento del cuscino, che è gustoso. Sta proprio comodo. Una cosa su cui forse si dovrebbe riflettere è, per godersi il viaggio, invece di passare da bufera in bufera e da tormento e paura a tormento e paura, bisogna imparare a dormire in mezzo alle tempeste. Cioè, qui la questione, una delle questioni, l'immagine che emerge è che Gesù si sta proprio godendo il viaggio. È sera, è il tempo di dormire, di mollare il governo, e lui dorme. E mi chiedevo, riflettendo su questo brano, quanto ci capita di veramente di passare di tempesta in tempesta, no? Di non mollare mai, perché non siamo capaci di dormire nella bufera, no? E ci abbiamo una tale ansia da governo che non riusciamo a metterci su un cuscino belli comodi, e quindi non ci godiamo mai il viaggio, o raramente ci godiamo il viaggio dell'esistenza. Diciamo che il sospetto che Marco ci mette a questo atteggiamento di Gesù, in modo assolutamente un po' da sberleffo, no? In cui così è un po' provocatorio, Gesù che se ne sta lì a dormire, mi pare chiaro, no? Che il genere letterario è quello, cioè che Marco sta dicendo tra il maestro e i discepoli, il maestro sa stare tranquillo, i discepoli no, questo è evidente, anzi quasi glielo fa un po' per dispetto che sta lì quieto e tranquillo, e i discepoli lo svegliano e gli dicono: maestro, non ti importa che moriamo? Come se Marco volesse veramente sottolineare questa cosa, cioè che la questione che i discepoli hanno, i discepoli non gli dicono salvaci come dicono nei testi paralleli dei sinottici, ma gli chiedono conto di come fa lui a fregarsene del fatto che si sta morendo, no? Allora Gesù mostrerà con la sua croce che gli importa di morire, ma perché accetterà di morire per noi, dunque che la morte non è una cosa irrilevante, È chiaro che Marco apre su questa questione, no? Non ti importa che moriamo, gli importa è come, no? Ma contemporaneamente è come se Marco ci dicesse che per i discepoli conta più la paura di morire che la presenza di Gesù, e che confondono il suo silenzio con un'assenza. E qui io credo che bisognerebbe fare una grandissima parentesi, o non so, una buona meditazione quaresimale, nel senso che credo che una delle esperienze più consuete dei credenti sia confondere il silenzio di Dio con la sua assenza, che il fatto che non risponde o non agisce immediatamente come noi pensiamo che dovrebbe agire, ci fa concludere che non gli importa che io muoia, come se lui per me non ci fosse. E forse dovremmo tutti dedicare un po' di tempo a riflettere, a pensare un po' più a fondo qual è il rapporto tra la presenza di Dio e il suo silenzio. Perché Dio c'è e sta zitto? Cosa dice, cosa fa uno che mi vuole bene, c'è e sta zitto? Che cosa mi sta dicendo col suo silenzio? Allora io credo, per esempio, che chi vuole bene a qualcuno nella quotidianità, no? Non astrattamente, ma in una vita quotidiana condivisa, sa bene che c'è tutta una prima fase iniziale un po' entusiastica, dove pare che il grande problema sia parlarsi, e poi c'è una fase molto più realistica in cui pare che il grande problema sia imparare a far silenzio, a non dirsi alcune cose, no, ma non dirsi per negarle, ma per mordersi la lingua e dare il tempo che le cose trovino la loro strada e la loro forma, perché sennò uno si ammazza su praticamente tutto. Cioè ci sono troppe occasioni nella vita quotidiana, e che quei silenzi non sono il contrario di una comunicazione, anzi, che ci sono certi silenzi che sono indispensabili a una comunicazione vera, perché lì la parola sarebbe solo l'ira, la reazione del momento, l'isterismo di vuotare addosso a una persona tutta la stanchezza che ho accumulato al lavoro e con 10.000 altre persone con cui non me la posso prendere perché non ce li ho lì a portata di mano, e così via, no? E che dunque uno conta fino a 5, se calma, perché così forse 3 ore dopo ce la fa a dirsi delle parole vere, no? Perché è calmato tutto la tempesta. Allora io credo che questa dinamica tra presenza, assenza, silenzio, imparare a parlare, imparare a tacere, ci dovrebbe un po' occupare, no? Perché mi pare che appunto nella logica di una società dell'immagine siamo anche una grande società della parola, dunque per esempio diciamo sempre Dio parla, il che è vero, Dio parla, ma non chiacchiera però, cioè non è che Dio chiacchiera, Dio parla, no? Dunque, non è una radio che non molla mai, parla e comunica nella sua parola e nella storia in modo significativo e reale, e dunque con delle parole vere, dove vero non vuol dire vero scientifico solo, vuol dire vero comunicativamente vere, dunque ogni tanto tace anche. Perché non ci sono parole vere senza anche bei po' di silenzi. E poi appunto l'altra questione che mi sembra molto significativa è che i discepoli appunto in questo racconto di Marco non dicono salvaci, danno per scontato che si sta per morire, e gli dicono: ma come, non ti importa? Come se la vera questione in gioco fosse agitarsi o non agitarsi, e che uno per mostrare che gli importa deve agitarsi. Non risolve niente lo stesso, ma bisogna agitarsi. Allora mi pare che questo atteggiamento è molto moderno, cioè noi siamo molto così, no? Spessissimo non crediamo affatto che il nostro agitarci porti a una soluzione, ma ci pare quasi che se uno si agita si guadagna la medaglia alla memoria, cioè che dice: tanto non risolvo niente, però l'agitazione dice che ce l'ho messa tutta, no? Il che in genere non è vero, l'agitazione non è mettercela tutta, no? Ma anche che rispetto a Dio noi spesso siamo così, non osiamo dire Signore salvami, perché siamo abbastanza preoccupati, come giustamente dimostra poi il finale del racconto, che se davvero ci salva, dopo ragazzi è peggio, cioè uno c'ha più paura di prima, nel senso che la domanda è ma chi è costui? No? Cioè che spesso noi non domandiamo a Dio, perché se poi per caso ci esaudisce, rischia di essere peggio, no? E dunque l'unica cosa che facciamo è che gli rimproveriamo di non agitarsi come noi, di non agitarsi aperta parentesi inutilmente, chiusa parentesi, come noi, no? Perché in fondo un Dio da questo punto di vista un po' più umano, un po' più ansioso, un po' più agitoso e un po' più inconcludente ci andrebbe pure bene. Invece Gesù qui funziona totalmente in un altro modo. Destato, sì, non si degna manco di rispondere alla domanda non ti importa che moriamo, sgridò il vento e disse al mare taci, della serie un po' di silenzio per favore, e il vento cessò e vi fu grande bonaccia, no? È chiaro, Gesù, Matteo ci dice che Gesù esercita la parola come il Dio creatore, sia la luce e la luce fu, dice taci e il vento si ferma, no? È una parola creatrice che nessuno di noi ha, è una parola divina, no? Qui il problema non è che Matteo ci sta dicendo che Gesù fa dei mega miracoli, ci sta dicendo che è Dio. Il problema non è se sapeva o no il trucco per fermare le tempeste, ma che la parola di Gesù funziona come il racconto della creazione, in cui Dio dice sia la luce fu, si dividono le acque si divisero, cioè in cui ciò che è creato da una parola efficace. Allora, Gesù il maestro, come viene chiamato qua, si alza e usa una parola efficace che attiene solo a Dio, no? Quindi non può essere per noi un esempio, perché noi possiamo esercitarci quanto ci pare con bacchette magiche e formule, ma cioè, come diceva un mio amico predicando ai bambini, non provateci, cioè non andate in mezzo a una tempesta a dire sta ferma, perché non funziona, perché gli viene solo a Dio, eh? Cioè non provate ad imitarlo, ma la questione qui non è ancora una volta Gesù come modello morale, come saremmo tentati, ma qui la questione è la dinamica che c'è tra Gesù e i discepoli, tra come Dio agisce, tra il suo silenzio che non è assenza, tra le sue poche parole, non rispondere all'accusa, una parola efficace e che si dimostra vera, e l'atteggiamento dei discepoli che passano di paura in paura. Poi disse loro: perché siete così paurosi? Non avete ancora fede? E furono presi da grande timore, no? Quindi hanno accantonato la paura della tempesta, perché c'è bonaccia, e hanno guadagnato una nuova paura, un nuovo timore, che è: chi è dunque costui al quale anche il vento e il mare obbediscono? Allora, una delle cose che mi piace molto della struttura di Marco è che tutte le volte che Marco parla di fede, la conclusione, cioè quando tutta la storiella è accaduta, c'è stato l'insegnamento, bla bla bla, tutto, e tu dici, e allora la frase finale è: e finalmente credettero, no? Invece no, i racconti di Marco, la frase finale è sempre un'altra domanda, che mi pare una efficace descrizione della fede, cioè se uno è un credente e si impegna molto e riesce persino a riconoscere il Signore, a stargli vicino, a sopportare la paura delle tempeste, a beccarsi le romanzine del Signore, a dire ah, effettivamente ci aveva ragione lui, il risultato finale è che c'ha un'altra domanda. Trovo meraviglioso. E la domanda è: chi è costui? Funziona esattamente come gli amori, no? Uno ha sempre una domanda di capire colui che ama, no? Di conoscerlo, e più lo conosce e più c'ha domande, no? E alla fine, rispetto al mondo, uno dice: no, ma io lo conosco, io so come ragiona, ma rispetto a lui la questione perenne è: no, io non ti capisco, però no, non puoi rispondermi così, perché questa cosa non entra, no, in tutto ciò che so di te. Allora è esattamente così, funziona così. Un amore che funziona porta sempre a un'altra domanda. Ma torniamo un passo indietro e fermiamoci, se ce la fate ancora, 5-6 minuti solo, su perché siete così paurosi, non avete ancora fede. Questa frase è così, è una frase bella forte, no? La fede è il contrario della paura, bisogna avere fede per non avere paura? Forse sì, forse no. Quelli delle altre barche non sappiamo se avevano fede o no, ma non hanno più paura perché la tempesta è finita, no? Dunque raggiungo lo stesso risultato con meno sforzo, no? Ma qui mi pare che la questione non è tanto l'alternativa tra la paura e la fede, ma piuttosto, la dico in termini un po' tecnici, poi la spiego meglio, chiedersi se il primato assoluto è quello della fede, cioè che cosa vogliamo dire quando diciamo credere nel Signore Gesù? È davvero il fatto che noi crediamo in Lui è la cosa decisiva? Sempre di più mi viene il sospetto che non sia così, ma che la cosa decisiva è che Lui crede in noi, non viceversa. E che la domanda se noi crediamo in Lui è una domanda un po' oziosa. Certi giorni sì, certi giorni meno, certi giorni con più entusiasmo, altri giorni forse persino no. Ma Lui non smette di credere in noi. E per questo noi possiamo dare il primato non alla fede, ma alla vita. Cioè, noi possiamo occuparci delle nostre paure, delle nostre tempeste, di svegliare il Signore, di trafficare, di fare. Perché la questione non è, come dire, non è un primato assoluto della fede, no? Ma piuttosto un primato di una vita che sta lì a fianco al Signore, che a volte dorme e a volte sveglio, che parla e che tace, che opera con parola potente e che altre volte sembra non operare, a cui chiediamo miracoli e non sempre li fa, a cui affidiamo i desideri più seri e profondi della nostra vita e che a volte li compie e a volte no, che però certo vuole bene la nostra vita e la benedice e rimane lì a volte dormiente a bordo della nostra barca. E mi chiedevo se spesso la nostra paura non nasce da una visione anche troppo volontaristica del cristianesimo, no? Della sequela del Signore come una sequela molto giocata sulle scelte, la coerenza, il saper fare, il saper dire, il saper capire, il saper testimoniare, no? E invece non dovremmo un po' renderci conto di come tutto questo conta, perché la nostra vita è fatta anche di scelte, evidentemente, no? Di fare, di dire, ma che il primato assoluto paradossalmente non è alla fede. Per dirla evangelicamente, non saremo giudicati sulla fede, ma sull'amore. E il regno di Dio per un bicchiere d'acqua. E nel giudizio finale, raccontato da Matteo 25, la reazione dei benedetti: venite benedetti perché avevo fame, mi avete dato da mangiare, avevo sete, mi avete dato da bere, e dei maledetti: andate maledetti perché avevo fame e non mi avete dato da mangiare, avevo sete e non mi avete dato da bere. E la reazione è esattamente la stessa, tutti e due, gli uni e gli altri, dicono: quando, Signore? Come se l'aver riconosciuto il Signore, aver dato da mangiare o da bere in nome del Signore oppure no, o non aver dato da mangiare da bere in nome del Signore oppure no, fosse totalmente irrilevante, la questione fosse davvero che il regno di Dio è per un bicchiere d'acqua, no? E che dar da mangiare, da bere, vivere in modo non avaro di sé e della propria vita, vivere le proprie paure e le proprie allegrie, le proprie feste, non da soli, mai da soli, fosse davvero l'unico vero primato, sempre almeno con Gesù sulla barca, come minimo, e poi un po' di altri che si trovano lì, ma di altre barche intorno, di qualche altro personaggio sulla barca, ma al minimo sempre con Gesù sul cuscino che dorme. Questo fosse il vero grande criterio, no? Che anche diventa un grande criterio di libertà, dunque si può aver paura e anche non averne, si può stare nella tempesta e dormire se si è imparato a farlo e va bene, no? E poi forse non si è ancora imparato a farlo sempre, ogni tanto nelle tempeste ci si spaventa e va bene lo stesso, perché la questione discriminante non è questa, no? Certo, meglio imparare a dormire anche nelle tempeste per godersi il viaggio, ma per godersi il viaggio, cioè perché così uno si stanca meno, no? C'ha meno ansia, è più accettabile per il resto del mondo, è meno isterico, ma per la qualità della nostra vita è meglio forse imparare a avere un po' meno paura, no? Ma di per sé non è questa la questione, no? Perché la nostra vita è tutto, che forse la vita del discepolo è davvero passare di paura in paura, dalla propria paura al timore di Dio, no? Che è un altro tipo di paura, no? E che ci fa nascere un'altra domanda: chi è dunque costui? No? E ci avvia, secondo Marco, verso la croce, dunque alla domanda più radicale, no? Ma ci avvia, come dire, di timore in timore, cioè abitando semplicemente i passaggi che la nostra vita ci offre. Ho una scarsissima percezione delle vostre facce oggi, ma fa lo stesso.